Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano. Un'altra domenica.
Eccoci qua.
Come stai, Antonella?
Devo dire abbastanza bene che questo inferno, anche se fa il solito freddo e piove, cioè.
Però mica tanto, dai. Mica tanto, poteva essere molto peggio. Infatti lo sai perché lo sto dicendo? Perché c'è una persona che sta al telefono che ci aspetta, che sicuramente avrà più freddo di noi, perché è giù a Christchurch. Siamo molto molto contente di avere con noi oggi Emilio Festa. Buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Emilio, ma dici un po', giù a Christchurch come va? Com'è il clima?
Diciamo che dal weekend scorso è arrivato l'inverno. Abbiamo avuto tempo bello asciutto e anche più caldo del normale fino a fine maggio, ma poi l'inverno si è fatto vedere. E devo dirti che da dove abito io si vedono tutte le Alpi bianche innevate, ricordano moltissimo la nostra Italia.
Che bello! E dov'è che ti trovi giù a Christchurch? Spiegaci un poco.
Io sono a circa 30 km ovest di Christchurch e vivo in una piccola fattoria e essendo in campagna, diciamo, posso godere di tanti bei momenti che spesso chi vive in città non ha la possibilità di avere quotidianamente.
Ma come mai hai scelto Christchurch come punto dove...
Ma è un po', devo dire, è un po' una storia che si collega col passato, con tutti i tasselli di come è avvenuto un po' il mio trasferimento dall'Italia alla Nuova Zelanda e poi dalla Nuova Zelanda dal nord al sud, perché io sono arrivato nel 2005 a Auckland e ho lavorato per circa un anno a Puoi.
Ah, col formaggio?
Sì, lo cheesemaker a Puoi. L'obiettivo principale era quello di diventare residente, perché il progetto era di spostarsi con tutta la famiglia, non era semplicemente così una scelta mia personale, ma proprio di tutta la famiglia. E per poter far quello ho dovuto trasferirmi all'isola del sud e lavorare in una fattoria come tecnico agricolo. E a quel punto ho visto che il clima e tutto l'insieme che c'era qui in zona era molto simile al mio, da dove venivo, dal nord Italia, dalla provincia di Brescia. Poi nel 2008 c'è stata la possibilità di acquistare una piccola fattoria, avendo venduto la casa in Italia, e così abbiamo fatto. E poi a quel punto anche mia moglie si è trasferita e due dei tre figli vivono in zona. Sì.
Wow, che bella storia! Cioè, allora tu sei già qui da un bel poco, per cui la Nuova Zelanda la conosci bene. Ma tu sei stato con Puhoi dall'inizio, quando loro hanno cominciato il loro business?
No, allora io sono arrivato nel 2005 e dunque io lavoravo nel piccolo caseificio che c'è praticamente dove c'è il caffè, quello che vedi al di là del vetro. Era una piccola realtà che a quel tempo era gestita da una coppia svizzera, e dove facevamo praticamente tre formaggi, un blue brie, un double cream brie e quello che chiamavano Danubian, che era un formaggio erborinato. Questo per tenere fisicamente separato l'altra realtà della più grande fabbrica di Puoi dal possibile inquinamento di Penicillium roqueforti, che era quello il Penicillium blu, la muffa blu usata appunto per i formaggi. E io ho lavorato lì. Soltanto che dopo 9 mesi ho dovuto trasferirmi, perché il cheesemaker non è un lavoro skillato in Nuova Zelanda al punto da poter ottenere la residenza con quel lavoro.
Pazzesco, quando ci pensi invece che è un lavoro che c'è uno skill pazzesco.
Non dirmelo, perché quando io sono venuto la prima volta in Nuova Zelanda nel 2003 e ho visto che praticamente i formaggi ce n'erano di tre tipi, forse non di più, molti burri, molti tipi di burro, ma pochissimi formaggi. Ho detto, è il mio paese, è il posto dove posso venire a fare il mio formaggio, mettermi io a fare il mio formaggio, non lavorare per altri. Questo è stato il mio diciamo così progetto. Ma nonostante quello, il cheesemaker tuttora non è un lavoro che viene considerato sufficientemente quotato per dare inizio a un processo di immigrazione. Devi avere altre caratteristiche o diventare anche manager o tutte quelle cose qui, ma nella realtà poi più grandi questo non è più possibile.
Cambierà, speriamo che cambierà, perché secondo noi, almeno secondo me, è un lavoro così importante che c'ha uno skill così pazzesco. E lo sai che non lo sapevo che non era uno di questi skill work, non lo sapevo che non c'era.
Infatti stavo pensando proprio quando stavi parlando del come si chiama, il penicillin blu, pensavo ci bisogna essere un po' chimico,
scienziati,
biochimico,
artisti.
Io mi definisco un artista, perché secondo me fare il formaggio a livello artigianale come lo faccio io è tutto fatto a mano. Io faccio più di 20 tipi diversi di formaggi, tra latte di mucca, capra e pecora, dai freschi agli stagionati, agli arborinati, ai crosta lavata, eccetera eccetera. Ma devo dire che appunto facendo tutto a mano e lavorando quasi sempre da solo, perché praticamente il mio lavoro lo svolgo da solo, io mi ritengo un artista, come se fossi un pittore, uno scultore. Ogni giorno è diverso dal giorno prima e sarà diverso dal giorno dopo.
E qual è il formaggio più difficile da creare secondo te?
Ma secondo me non è che c'è un formaggio più difficile o uno più facile, diciamo invece che è più difficile a volte incontrare il gusto del consumatore. Che quando sono arrivato, mi ricordo nel 2005, quando ancora lavoravo al nord e incontravo poi dopo degli amici o conoscenti, avevo la possibilità di far assaggiare dei formaggi che appunto avevo la possibilità di fare in ditta, tipo la mozzarella per esempio, e non la conoscevano, cioè per loro la mozzarella era qualcosa di giallo piuttosto intenso.
Non ce ne parla, Maria, guarda, io ho avuto discussioni forti con persone in ristoranti che mi hanno portato fuori il pacchetto e gli ho detto ma quello non è mozzarella.
Aiuto, no, questo era
ancora nel 2007-2008, quando poi oramai ero all'Isola del Sud e ho continuato prima come hobbista a fare un po' di formaggi prima di diventare un professionista, diciamo così, e di aprire un'attività mia, e mi chiedevano il liquido di governo alla mozzarella se andava bevuto prima o dopo aver mangiato il...
Te lo fai con l'Alka-Seltzer, dai, ma gliel'hai detto,
gli metti sul caffè. Ora...
te ne fai un bel caffè, sì. Oppure te le metti sui Weet-Bix.
Ai mercati, siccome la maggior parte della mia produzione è venduta ai farmers market, tuttora ai mercati i clienti a volte mi chiedono come mangio il formaggio, dove lo conservo, ma posso comprarne un pezzettino di più e poi dopo, se magari tra 3 settimane ce l'ho ancora in frigorifero. Cioè domande che per noi italiani sono, diciamo così, sembrano un po' una presa in giro, no? Ma in realtà qua il formaggio è una cosa che si sta sviluppando in questi ultimi anni, un po' perché viaggiano, quindi li conoscono nei paesi dove originalmente sono fatti, un po' proprio perché ci sono più prodotti oramai presenti sul mercato e quindi anche loro si rendono conto di questa diversità, di questa molteplicità di sapori e di paradisi, diciamo quasi, da poter incontrare.
E qua, più ne parli più ti rendi conto che non solo sei uno scienziato, un artista, però anche un educatore, cioè perché nel fare tutte queste cose c'è anche il poter tramandare la tua cioè quello che tu sai del formaggio, di come si assaggia, di come con che cosa si mangia e con che cosa non si mangia. È abbastanza ampia questa cosa che stai facendo, perché non è una cosa, cioè non è che stai facendo solo il formaggio, stai creando un sentiero nuovo per tante persone, è molto interessante.
Guarda, io dico, per fare il formaggio bisogna avere passione, perché non è un lavoro facile, non è un lavoro così che fai qualche ora e poi ti puoi dedicare a tutt'altro, perché bene o male tutti i giorni, anche se non fai il formaggio per esempio, però tutti i giorni sei impegnato, perché o li devi spazzolare o li devi girare, li stai salando o quelle cose qua, per cui cioè devi avere passione, altrimenti abbandoni, dopo un po' abbandoni. Per cui la passione poi ti porta e ti coinvolge in tutto, ti coinvolge nel come li devi affrontare, come li devi mangiare, come li devi presentare, come li devi proporre, cioè diventa un po' una filosofia di vita, diciamo.
Ma hai un formaggio preferito?
Sapevo che glielo chiedevi, anch'io ero curiosa.
Stavo pensando.
Perché mi fanno spesso al mercato, mi dicono: ma quale formaggio preferisci? E dico: guarda, ad essere sincero, io non ho un preferito, perché alla mattina preferisco formaggi piuttosto freschi, che si avvicinano più alla, diciamo così, alla sensazione del latte, dello yogurt o cose di questo tipo. Procedendo durante la giornata sono formaggi più maturi, quindi più stagionati, più da momento di riflessione, perché io dico, certi formaggi vanno mangiati, vanno assaggiati quando sei lì e stai pensando, perché ti aiutano e ti coinvolgono in un'atmosfera che ti prende molto di più che non solo il puro gusto del formaggio in bocca. Quindi direi un po' tutti, li amo tutti, mi piacciono tutti, ovviamente il blu, ovviamente quello che io chiamo la crusta lavata, io ho dei nomi di fantasia, buona parte dei miei formaggi hanno tutti i nomi di fantasia, perché sono un sostenitore della tipicità del prodotto e della tipicità del nome, quindi ritengo che i nomi dei formaggi italiani debbano essere rispettati per quello che sono, e quindi le regioni di origine, le zone di origine devono essere rispettate. C'è tanta fatica dietro questo lavoro e la capisco. Quindi io chiamo Reggio, chiamo Grotta Blu, lo chiamo stagionato e non li chiamo con nomi dei cugini originali, perché non lo ritengo giusto, anche se commercialmente mi aiuterebbero moltissimo.
Mi sta venendo un'acquolina in bocca, per cui dobbiamo fare una pausa, perché sai che c'ho una voglia di andare
a prenderti una bella mozzarella.
No, io ho sempre voglia di mozzarella, sempre, però quella che mi viene a Napoli, quella che viene da piangere. Senti Emilio, mi sembra un momento ideale per sentirci una canzone che hai scelto tu, che si chiama Compagno di scuola di Antonello Venditti. Sentiamoci questa canzone. Intanto io mi sogno un po' di mozzarella e anche un po' di pecorino, va bene?
Bene.
Ok.
Parole da 40 anni. onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito servo di partito. Un servo di partito. Si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio, primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare.
Sì. Molto bello, fa un po' di malinconia, sempre, vero, questa canzone?
Malinconia, sempre.
Ah, infatti, ora sto pensando alla mozzarella, poi sento al compagno di scuola, aiuto, che cosa mi stai combinando, Emilio? Senti, c'avevo una curiosità. Hai detto che stai vendendo i tuoi formaggi a questi farmers markets, eccetera, eccetera. Come sono questi farmers market giù a Christchurch? Ce ne sono tanti?
Beh, diciamo che negli ultimi anni ne sono sorti diversi, alcuni sono più importanti di altri ovviamente, E noi cerchiamo nell'ambito del possibile di poter essere presenti perlomeno nei mercati principali, perché quando noi abbiamo iniziato a vendere, ormai sono circa il formaggio circa 6 anni, 7 anni, praticamente eravamo quasi gli unici. Tra l'altro io ho voluto introdurre la vendita del formaggio a peso e non a pezzo, perché a quel tempo, purtroppo parliamo anche di soli 6-7 anni fa, però si vendeva ancora il formaggio a pezzi. È cioè una cosa che io non ho mai concepito, perché dicevo: se io ti do un pezzo più piccolo, perché tu devi pagarmi di più? O viceversa, se io te lo do più grande, perché mi devi pagare di meno? Per cui ho detto dobbiamo venderlo e il cliente deve pagare quello che compra, non quello che apparentemente, perché è una cosa che mi ha sempre stupito e lasciato un po' meravigliato. Per cui dicevo, abbiamo introdotto questo, abbiamo introdotto la politica del tenere i prezzi più bassi possibile, perché ho sempre ritenuto importante dare a tutti la possibilità di avvicinarsi a questo mondo meraviglioso e non ritenerlo semplicemente un mondo d'élite, come fino a pochi anni fa era considerato il formaggio in Nuova Zelanda. E poi questo rapporto diretto con i clienti, che lo trovo importantissimo, in quanto ritornano, si fanno consigliare, ti dicono se hanno avuto soddisfazione, se i loro amici, i loro familiari sono stati contenti, cosa preferiscono, cioè c'è proprio questo rapporto che normalmente in un punto vendita diverso non esiste, e quindi questo lo ritengo molto molto importante.
È interessante, perché sai, questa cosa del cibo che per gli elitam, io lo trovo molto interessante in Nuova Zelanda, quando uno parla come italiano, perché ci sono tante cose a cui uno ha accesso in Italia che qua ti fanno pagare un occhio della testa per certe cose, e dici: ma questi stanno impazzendo.
A me una cosa che mi fa ridere è che la gente si chiama, dicono: I am a foodie. Cioè, che vuol dire I am a foodie?
Ma stanno imparando
tutti
a mangiare.
Cioè, tu l'hai mai sentito questa cosa che dicono?
No, no, questo no, però no, qui usano altre espressioni, siamo al sud noi. Comunque, alla fine credo che tutto il mondo è il paese, nel senso che il neozelandese avrà bisogno di crescere da questo punto di vista, per conoscere meglio i formaggi, conoscere meglio i sapori e ad apprezzare sia quello che viene da fuori, ma soprattutto quello che è fatto localmente. Qui adesso sicuramente ci sarà anche da voi Auckland, però qua c'è un po' questa tendenza ad andare al farmers market per ridurre i costi, ridurre gli imballi. Per esempio, un'altra cosa che noi facciamo è quella di usare materiale di imballo il minimo possibile, il più riciclabile possibile. Questa è un'altra cosa, oppure il taglio fatto al momento, cioè non è materiale preconfezionato, ma viene tagliato al momento. Quindi abbiamo clienti anche che comprano 50 grammi di formaggi in 3 tipi diversi. Però lo fai volentieri, perché a volte magari se è il ragazzino che viene a solo $3, dice: con $3 cosa posso comprare? Poi Gli tagli volentieri, anche perché il cliente assaggia il formaggio che poi verrà tagliato, che poi compra. Quindi questa immediatezza che a noi piace, che al cliente piace.
Sai Emilio, che secondo me gli italiani che stanno arrivando, che sono arrivati particolarmente negli ultimi 10 anni, che hanno a che fare con il cibo, stanno cambiando parecchio l'atteggiamento verso il cibo, perché abbiamo sentito anche in altre interviste delle opinioni molto simili a quelle tue, ed è una cosa secondo me molto positiva.
Sì, anche secondo me. C'è anche un ritorno a questi markets, a spendere i soldi in un modo diverso, a vedere le cose in un modo diverso. Cioè, se noi possiamo, evitiamo di andare al supermercato. C'è sempre una necessità, sfortunatamente, però se possiamo evitarlo lo facciamo. E poi andare al market diventa una gita, diventa una cosa molto più, come si dice, più completa, perché non vai solo a
più comprare. Sociale
è una cosa sociale, una cosa infatti un po' più familiare.
Esatto, è vero. E poi per esempio a me ricorda ai tempi di quando ero bambino, di quando c'era il negozio nel paese, tu andavi in quel negozio. E c'era un rapporto che poi cresceva negli anni ed era sempre quello, quindi il negoziante sapeva cosa compravi, quanto ne compravi. Sì. Se ti piaceva di più il formaggio quello morbido, quello cremoso, piuttosto che non l'altro un po' più asciutto, un po' più stagionato, cioè, e questo è quello che questo ritorno al rapporto umano, un rapporto tra le persone, che non è semplicemente vieni, paghi, io ti do e basta, chiuso, e chi si è visto si è visto, cioè proprio questo che continua, è un po' una filosofia, ripeto, per me è una filosofia, è un po' tutta la storia, no? Per esempio nella canzone che abbiamo sentito prima, sei entrato in banca pure tu, no? È una cosa che mi è sempre rimasta impressa fin dai tempi del liceo, perché quella canzone qui è uscita che ancora andavo al liceo io, cioè rimani come tutti gli altri. A quel tempo il posto in banca era il posto fisso, voleva dire essere a posto economicamente per tutta la vita, ma non essere più nessuno, perché sei lì e basta. Sei di fronte a delle scelte, e fin da allora ho sempre avuto questo germe di voler rivoluzionare la mia vita, di voler cambiare, di voler fare, di voler essere io il protagonista, ed è questo così un po' il risultato, e soprattutto, ripeto, questo rapporto con le persone, questo essere presente e rendere vivo il formaggio, che non è un qualcosa che è lì, ma lo fai vivere tu, perché lo racconti alla gente, lo spieghi, loro incominciano a percepire qualcosa, dopo lo portano a casa, lo assaggiano, vengono una volta e dicono sì, quello lì era buono, però adesso vorrei quell'altro, adesso voglio provare quell'altro, cioè, è bello quando nasce questo.
È bello anche sentire, uscendo un po' fuori da questa cosa, sentire una persona che parla della relazione tra persone, tra cibo, eccetera, eccetera. Se tu ci pensi, fare il formaggio è una cosa singolare d'artista, e poi da questo esce questa comunicazione con il resto della società, della gente. È molto interessante, cioè, se tu studi oppure se guardi questo tragitto che ha questa forma di mangiare, è pazzesco, no? Pensi.
D'altronde, scusa, Italia, il momento in cui ci sediamo a tavola, è il momento in cui chiacchieriamo, è il momento in cui nasce un rapporto tra le persone, no? Per cui il cibo per noi italiani è qualcosa che ci lega, che ci aiuta a crescere, non è semplicemente un mangio perché devo mangiare, ma mangio perché mi trovo con gli altri, perché è un convivio, condivido anche con gli altri tante cose, ed è questo, credo, che alla base, forse inconsciamente, ovviamente, perché non è una cosa premeditata, ma inconsciamente emerge un po' da questo tipo di professione, di verso i clienti.
La chiameremo la filosofia del formaggio.
Sì, la filosofia festa. Senti, mi dispiace tantissimo, perché potevamo chiacchierare fino a notte, però sfortunatamente, come al solito, questi pochi minuti se ne vanno a secondi. Ti dobbiamo ringraziare tantissimo, non vediamo l'ora di scendere giù a Christchurch, io mi piazzo lì e massaggio un po' di tutto. Senti, ti ringraziamo molto, Emilio.
Finiamo, grazie Emilio, noi finiamo con una canzone, l'altra canzone che hai scelto per noi, che è Ma che film la vita, che mi sembra opportuno, dai Nomadi, e ti salutiamo con gran cuore, alla prossima
grazie. Emilio, grazie, un ciao. Bacio
ciao
Emilio, grazie, ciao.
Mia madre per avermi messo al mondo, a mio padre semplice e profondo, grazie agli amici per la loro comprensione, ai giorni felici della mia generazione, grazie alle ragazze, a tutte le ragazze. Grazie alla neve bianca e abbondante, a quella nebbia densa e avvolgente, grazie al tuo nome.